sbagliando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento.
Buongiorno a tutti e benvenuti a questa 20ª puntata di Quarta Parete, il teatro in radio. Una settimana sicuramente importante, questa che è appena iniziata, scandita dalle annunciate riaperture, con la speranza naturalmente che non sia l'ennesimo stop and go che ha caratterizzato sia il post-estate sia i primi mesi di quest'anno. Ovviamente qui tutti quanti dobbiamo farci un esame di coscienza, le istituzioni adottando provvedimenti concreti e seri a sostegno dell'economia, delle attività produttive e soprattutto delle famiglie. È una campagna vaccinale che deve procedere spedita e senza rimodulazioni, visto che siamo ancora troppo indietro, e naturalmente un appello al buonsenso di tutti, affinché questa occasione di riapertura non si trasformi nell'ennesima Caporetto, altrimenti sarà molto dura riprendersi. Quindi, come detto, una settimana importante questa che sta iniziando, ma è altrettanto importante anche quella trascorsa, caratterizzata da polemiche soprattutto sui social che a mio avviso ho trovato fuori registro se non discutibili. Oggetto del contendere è stata l'occupazione del Globe che ha scatenato una ridda di polemiche a mio avviso ingiustificate che forse attraverso una migliore comunicazione ma anche cercando di sforzarsi e di comprendere le ragioni di tutti avrebbe giovato la causa. Da parte mia e come mio costume amo dare voce a tutti senza alcun pregiudizio. L'importante è che quelle voci si esprimano nel pieno rispetto delle posizioni altrui, evitando una violenza verbale che rischia di acuire sospetti e divisioni che in questo momento non giovano al teatro. Ecco, vorrei, ma so benissimo che tutto questo è pura utopia, che una volta tanto gli artisti lasciassero da parte l'ego e la propensione all'individualismo e marciassero compatti nell'unico obiettivo che è quello di ridare dignità al teatro e al lavoro dell'attore. E adesso ci ascoltiamo subito il primo pezzo ed è un omaggio alla Rossa, ovvero a Milva che ci ha appena lasciato, con questo splendido pezzo di Vangelis, Canto a Iore.
E dentro me l'eco di un canto che va agli orei. E porta via con i ricordi la mia nostalgia che corre già lungo il tramonto fin giù sui boulevard. E pioggia non ha una città, la notte che vennero io me ne andai dagli orei, quanti palò nelle borracce il cognac ci scaldò. E andando via vidi nei campi laggiù casa mia e dissi addio e dissi ritornerò. More!
Ebbene, torniamo qui in diretta e dopo questa splendida voce di Milva, questa grande artista che ci ha lasciato ieri, questo splendido pezzo di Vangelis, Canto a Iore, e adesso introduco subito la prima ospite, attrice, autrice, regista e una delle colonne portanti delle Mujeres, spero che il mio spagnolo sia tollerabile, nel teatro, una realtà composita che include le tante figure professionali declinate al femminile del mondo dello spettacolo, dove poter creare occasioni di lavoro, progetti condivisi, ricerche di spazi e risorse. Soprattutto, riscrivere le regole di un lavoro fondato soltanto sulla produttività attraverso un confronto continuo. Saluto e ringrazio Marzia Ercolani. Buongiorno Marzia.
Buongiorno Andrea, buongiorno a tutte e a tutti, grazie a te per avermi invitata, sono molto felice di essere qui con voi.
Spero che il mio spagnolo sia passabile, insomma.
Stupendo, stupendo.
Vabbè, vabbè. Allora Marzia, veniamo all'oggetto del contendere. Io ne ho parlato anche nella mia intro qui durante la trasmissione, insomma è stata una settimana, quella passata ovviamente, molto molto difficile, no, dal punto di vista della comunicazione, sì. No? Perché ovviamente, e l'ho anche un po' accentuata questa polemica, a volte secondo me anche un po' sterile, no? Cioè del tutti contro mi è sembrata questa cosa, no? Quando poi alla fine chi ci rimette è sempre il teatro.
Beh sì, ci rimette sempre il teatro e ci rimettiamo noi tutti,
certo,
tutti,
certo.
Perché fondamentalmente il dialogo e l'ascolto reciproco sono,
esatto,
il grande vettore di evoluzione, no? Di crescita, quindi
allora,
concordo con te, insomma.
Ecco, no, ma qua, insomma, voglio dire, poi tutti possiamo esporre le proprie idee,
certo,
ma dobbiamo
avere le proprie opinioni, certo.
Ma insomma, qui esattamente.
Ci mancherebbe.
Allora, le ragioni di questa occupazione le vogliamo un attimo così ribadire, cara Marzia, perché forse a qualcuno sfugge,
Esatto, allora diciamo che le ragioni di questa occupazione
che non è tanto, sono... dice vabbè tanto vado a occupare, no, insomma, che non è proprio esattamente così, insomma.
No, non è esattamente così, intanto bisogna anche dire come siamo arrivati a questa occupazione,
certo,
cioè
certo.
Noi come Mujeres nel teatro è più di un anno, insomma, che abbiamo veramente
14 mesi
lavorare internamente con le Mujeres. Proprio nello studio della lotta per i nostri diritti, per i diritti di tutta la categoria, sia per quanto riguarda l'emergenza, sia per quanto riguarda tutta la questione invece della necessità di richiedere a gran voce una riforma strutturale,
certo, strutturale.
Di tutto il settore spettacolo, esatto, e contemporaneamente al lavoro interno con Mujeres nel teatro, ovviamente ci siamo costantemente confrontate con gruppi, movimenti,
certo,
associazioni,
certo,
di lavoratrici e lavoratori. Tutto questo ha prodotto documenti, flash mob, manifestazioni, più e più volte.
Comunque siete stati un continuo pungolo.
Pungolo. Questo in tutta Italia.
No, certo, certo.
A vari
certo.
livelli, cioè noi Mujeres veramente siamo in contatto con, veramente in modo trasversale.
Con tante realtà.
Tantissime reti, esatto. Ora, a Roma a un certo punto alcune di queste reti, cioè noi Mujeres nel teatro, il Campo Innocente, Auto-organizzati dello spettacolo, sì. Roma, professionisti dello spettacolo, emergenza continua, CLAP, Camere del Lavoro, RISP, dopodiché appoggiati e sostenuti da tantissimi spazi, quindi Arci Roma, quindi Fivizzano e tantissimi altri spazi che poi in corso d'opera si sono proprio uniti a sostenere questa scelta, abbiamo deciso di confluire, di agire in tal modo, perché avevamo bisogno davvero di accendere un faro,
sì,
forte, importante, per essere ascoltati e ascoltati, tant'è che siamo entrati e dopo un'ora, devo dire, Dario Franceschini era a Globe,
è venuto
insieme
al Globe. Certo.
A Francesca Corona, sì, insieme a Giorgio Barbero Corsetti del Teatro di Roma, che
sì,
hanno assolutamente solidarizzato proprio con, anzi, il Teatro di Roma
l'ho seguito
qualche giorno fa, esatto.
Vi ha sostenuto.
Dopodiché ovviamente anche l'assessore alla cultura Lorenza Frucis,
sì,
e anche Carlotta Proietti, che
è venuta, ho visto il suo intervento.
È venuta, ci ha dato la solidarietà
tutto, certo,
tutto il comparto, certo, eccetera. Ora, sono state giornate importantissime. Perché? Per rispondere alla tua domanda iniziale, ci teniamo a fare questo cappello introduttivo,
certo,
perché
è importante.
È il percorso, cioè, non ci siamo svegliati una mattina.
Ma no.
Esatto.
Anche perché credo che poi la categoria era un po' esasperata, no? Possiamo dire.
Esatto, esatto. Poi noi abbiamo, guarda, avevamo già immaginato proprio un programma. Ovviamente, cioè, quando si occupa, siamo tutti, eravamo, intanto eravamo tutti noi occupanti, organizzatori, eccetera, organizzatrici, tutti tamponati.
Sì,
il giorno prima.
Certo.
Cioè, con i risultati ottenuti il giorno prima. Questo è importante, perché abbiamo veramente rispettato al massimo
tutti i protocolli.
Tutti i protocolli. Dopodiché abbiamo scelto innanzitutto il Globe? Perché è stata una delle tante disquisizioni che si è fatta.
Certo,
abbiamo scelto il Globe
certo.
Perché è un luogo che aveva, diciamo, plurimi livelli di importanza per noi.
Certo,
e
certo.
In primis perché proprio
è anche evocativo di un certo tipo di teatro, se vogliamo, no?
Bravissimo, esatto, prima cosa. Evocativo di un certo tipo di teatro.
Mm-hmm. Che nasce dal basso, in realtà.
Bravissimo, guarda, devo dire, sono felicissima che l'abbia detto tu, perché esattamente per noi era importante.
Io ho sempre sostenuto che il teatro deve avere un'accezione popolare, prima di tutto, no?
Insomma, esattamente.
Non può essere fatto per pochi papaveri, tra virgolette.
Esatto. Guarda, veramente, quindi noi abbiamo veramente immaginato che Globe potesse essere in questo senso proprio certo. Il simbolo di questo. Poi, ovviamente, il grande amore che tutte e tutti noi abbiamo nei confronti di chi lo ha
certo.
Immaginato, voluto, desiderato e diretto fino
Ma
a qualche mese fa, che era comunque una... cioè chi... alcuni degli occupanti hanno lavorato con lui è stata una figura così importante che ha sempre ricordato in molte interviste che la cultura non viene né dal basso né dall'alto, ma è orizzontale, cioè
certo,
non
certo.
ha no non è verticistica
non
in
è verticistica
modo.
Ecco
esatto, non è verticale, ecco. Allora e Patetta, ovviamente, terzo e non ultimo, essendo un teatro all'aperto, ci ha permesso di garantire davvero il massimo della sicurezza
certo.
Per quanto riguarda i protocolli.
Bravissima,
quindi
bravissima,
abbiamo,
chiaro.
Esatto, noi molto,
avrebbe avuto una valenza diversa a farlo in un teatro al chiuso, per tutte le ragioni
Ma
che
sì,
ci siamo detto, allora, insomma.
Nelle giornate del Globe noi abbiamo avuto 3.000 presenze. Perché dico 3.000? Come fai a saperlo? Beh, noi ovviamente prendevamo la febbre tutto il tempo
certo.
All'ingresso e quindi abbiamo dovuto per forza, proprio come si fa da protocollo,
siete stati organizzatissimi proprio in maniera scientifica, oserei dire.
Siamo riusciti ad avere anche un banchetto con i tamponi a 5 euro e questa è un'altra questione politica importante.
Certo.
I tamponi rapidi a 5 euro, che è esattamente soltanto il costo del
Ma
tampone.
Certo,
quello
certo.
No, basico. Comunque, quali sono le rimostranze?
Ecco, no, però io tu hai detto una cosa importante. Intanto questa azione, tra virgolette, ha prodotto che comunque Franceschini si è presentato lì con tutto il suo, diciamo, seguito, tra virgolette, ma ha prodotto anche già un incontro. Ne vogliamo parlare?
Sì, certo, certo. Allora, intanto, come siamo arrivati a questo incontro del 22? Siamo arrivati che, ovviamente, dopo un anno di, come dicevamo, di confronti, eccetera, ma siamo arrivati anche che le giornate del Globe hanno costruito una tessitura dialogante con tutti i partecipanti che sono venuti, colleghe e non solo, tramite dei tavoli tematici e dell'Agora Cittadine e delle dirette con Napoli, Milano, che sono altri presidi di occupazione in qualche modo, e molti teatri francesi. Cioè, per essere in costante, quindi questi tavoli tematici, che più o meno, per far capire, erano tavoli sugli spazi, tavoli sul precariato e quindi sul reddito, tavoli sulla la formazione la formazione del nostro settore, cioè i formatori, le formatrici.
Comunque erano tavoli tematici.
Esatto. Tutto questo ha prodotto comunque una serie di, possiamo chiamarli così, una sorta di report.
Finale, di
poi,
report, certo, un resoconto
esatto,
finale.
Abbiamo elaborato... ovviamente proprio una documentazione da proporre, esatto, all'incontro del 22, che è l'incontro
quindi con
che
Franceschini noi e Orlando, dico bene?
Esattamente, cioè, che è una cosa, il tavolo interministeriale, noi ci crediamo da tantissimo tempo, insieme a tutte le altre reti romane, non solo romane, anche nazionali, perché è chiaro che qui la questione è il nostro settore è una giungla, è una giungla enorme. Quindi che cosa abbiamo fatto? Siamo andate a una delegazione, ovviamente non potevamo andare tutte e tutti, no? Eravamo tantissimi occupanti,
certo. Una
delegazione
certo.
è andata, ovviamente è andata a questo incontro e abbiamo fondamentalmente diviso l'incontro in due grandi aree tematiche, l'emergenza e la riforma.
Certo.
E quindi abbiamo chiesto, per quanto riguarda l'emergenza, intanto la copertura contributiva per tutto il 2020-2021.
Bene.
E pare, insomma, i ministri ci hanno detto che questa cosa la stavano già valutando. E abbiamo chiesto un bonus di emergenza Covid per tutto il 2021.
Quindi un anno bianco, la richiesta di un anno bianco.
Esatto, poi il blocco dei licenziamenti, adesso io vado un po' perché tanto il materiale.
Sì, no, cioè cerchiamo di fare una sintesi, anche perché
esatto,
il tempo
quindi vado per
ne abbiamo...
punti, non ci met... esatto,
certo,
non ci
certo.
Mettiamo poi a...
Ma soprattutto mi pare di aver capito, cara Marzia, che questo non può essere un'iniziativa spot, no? Cioè ci deve essere una calendarizzazione.
Bravissimo,
di questi incontri.
Esattamente, adesso ti chiudo un attimo il discorso del 22 per arrivare proprio a questo.
Sì.
Allora, abbiamo chiesto una cosa fondamentale, siccome ci saranno queste ripartenze oggi, sì. Ci sono ripartenze chiaramente molto particolari,
ma
che
certo.
Ci fanno un po' sorridere in modo amaro, nel senso
no,
che...
No, perché rischiamo di fare la figura dell'anno scorso, poi, voglio dire, no?
A parte il fatto, scusami Andrea, tu voglio dire che sai di teatro, cioè voglio dire, ma i teatri normalmente, soprattutto i teatri al chiuso, quindi quanto? L'80-90% dei teatri nazionali, la programmazione va da ottobre a maggio,
certo,
quindi
certo.
Tu apri, insomma, quindi
improponibile, insomma.
Improponibile, in certo. Più con le contingenze.
Anche perché una stagione non è che te la...
22.
Non è che una stagione te la inventi in 4-4-8, insomma, no?
Bravissimo, c'è organizzazione, quindi diciamo che c'è... però e quindi noi ci teniamo tantissimo, per esempio, a chiedere i ristori, soprattutto per quei piccoli e medi spazi al chiuso, che come dicevamo hanno una programmazione invernale, autunnale e primaverile, cioè che va da ottobre a maggio, che quindi non è che una riapertura fa sì che loro improvvisamente possano riguadagnare, cioè riapriranno a ottobre se tutto va bene rispetto a poi al colore delle regioni, cioè tra l'altro le riaperture sono sempre soggette ai cambiamenti,
ovvio.
No? Quindi è questo. E poi una cosa che abbiamo chiesto tantissimo è che i tamponi per poter lavorare non ricadano sui lavoratori e sulle lavoratrici.
Giustamente.
Perché questa cosa è terrificante. Allora, per quanto riguarda grosse produzioni, mainstream o tutto ciò che viene già prenderò sui fondi dal FUS, per quanto riguarda i grandi circuiti, è un conto. Datore di lavoro.
Certo, bisogna fare dei distinguo.
Ma stiamo parlando di tantissimi piccoli spazi, medi spazi.
Ma come no? Roma ce n'ha tantissimi, quindi...
Ma come si fa? Bisogna dare, noi guarda, come UES questa cosa veramente è diventata un baluardo, cioè, bisogna dare, chiedere finanziamenti a fondo perduto per questa cosa.
Certo,
perché
certo.
Non è possibile, è questo. Poi siamo passati alla riforma, e per noi la prima cosa che veramente... abbia fatto veramente uscire, non so, penso il sangue alle orecchie, il riconoscimento giuridico.
Cioè,
tutto il settore spettacolo, qualsiasi mestiere del settore spettacolo, non ha a tutt'oggi il riconoscimento giuridico. Questo va dal teatro al
ma
cinema.
Tu pensi, perdonami, faccio un attimo una breve incursione, ma questo progetto, che oltretutto è fermo in Parlamento, di quest'albo degli attori, tu sai che insomma c'è un gruppo di artisti di registro si è mosso in questo senso, facendo pressione ovviamente su quello che sono il Parlamento, affinché poi si crei questo registro degli attori.
Sì,
no?
credo che sia
un passaggio importante questo.
Allora, guarda Andrea, diciamo che per quanto riguarda il riconoscimento giuridico di cui parliamo nel Muoversi nel Teatro, non è qualcosa che va né contro un registro, ma è proprio un'altra cosa, nel senso che il registro intanto è soltanto per gli attori e le attrici, a noi ci interessa in realtà una riforma di tutto il settore.
Certo, vabbè, chiaro, è molto più ampia.
Registi, registe,
comparti
tecnici, ma chi lavora nella comunicazione nel settore, gli organizzatori, tutti. Tutti e tutte. E detto questo...
Sì, però allora, tutto questo deve avere una riconosciuta professionalità, no Marzia? Sei d'accordo in questo senso?
Sì, però, allora, qual è il discorso? Che il nostro settore è un settore veramente variegato. E allora, la nostra paura è che l'istituire dei registri, con tutta una serie di, specifiche, che quindi sono spesso legate a quanti contributi, a quante giornate, cioè il fatto che si riesca a lavorare tanto in Italia, perdonatemi, io devo dire fuori dai denti, non è garanzia, di essere
No, no,
un
no, vabbè, questo è
professionista.
evidente, certo.
Ma questo, però questo, attenzione allora, e non solo, il fatto di, cioè, per esempio, io ho fatto personalmente un'accademia alle spalle, ho fatto, quindi ho, diciamo, la mia
La tua
certificazione e
formazione,
sono tutta
certo.
felice, è la mia formazione. Ma ci sono tantissime colleghe e colleghi che hanno avuto una formazione molto variegata
Ma
perché
dai.
magari all'età di 20 anni non avevo una famiglia che li poteva mantenere 3 anni a
Ma
Milano o
certamente,
a Genova, cioè
certamente.
non so come dire, quindi non è
Ma il
detto,
fatto di aver
nonostante.
fatto l'accademia, dico, adesso dico la prima cosa che mi viene in mente, non è che sia poi, voglio dire,
Non è
esemplificativo
detto,
di uno status,
non è
no?
detto, cioè, allora ci sono per
Certo,
carità
certo,
colleghe e
certo.
colleghi meravigliosamente bravi di
Ma per
talento
carità,
e che,
insomma.
voglio dire, però ce ne sono
Certo.
altrettanti dove sono ugualmente con
Ma
dei
come
percorsi.
no?
Poi, quindi, e poi i percorsi sono veramente tanto, quindi il problema è che è una categoria davvero tanto, tanto ricca di sfumature,
E
di
di
diversità
potenzialità, certo.
e quindi molto complessa. Noi lo capiamo. È molto complessa. La cosa più difficile è che spesso e volentieri, intanto che la politica, cioè i ministeri di riferimento proprio non ci conoscono, cioè non si rendono conto dell'ampiezza, della grandezza, della diversità che c'è, proprio dell'humus che ci sta dentro. E non solo questo, spesso e volentieri anche i colleghi e le colleghe, perché ognuno magari, non so, ha la pratica. La sua pratica professionale è dentro un certo tipo di ambito, ambiente, di modalità, eccetera, eccetera, e riesce difficilmente a comprendere magari percorsi molto differenti, che sono altrettanto validi. Poi, per carità, Andrea, questo non significa che noi non siamo consapevoli che, voglio dire, la fuffa, la ciarlataneria, l'incapacità, cioè, nel mainstream, nei grandi, di chi è certificato, c'è cioè nel basso, c'è cioè nell'underground, c'è cioè nell'indipendenza, cioè è
Ma
chiaro che
intu
poi. Esatto, bravo, questo è un po' il punto,
condivido,
devo dire.
condivido.
Quindi,
Senti,
per noi.
no,
Dimmi,
no,
scusami.
sono desolato di doverti stoppare, ma il tempo, come sempre, è tiranno. Però, insomma, io credo
Certo.
che ci siamo fatti tutti quanti un'idea, insomma, delle giuste, così,
Guarda, una
rivendicazioni.
cosa però volevo soltanto
Certo, per
chiudere perché quella è
concludere.
importantissima. Sì, nella riforma la cosa più importante per noi veramente accanto al riconoscimento giuridico è assolutamente la continuità di reddito.
Brava,
Abbiamo
brava.
bisogno di reddito. Questo è fondamentale sia di, per esempio, abbiamo proposto 40 giornate, per esempio, come anno contributivo, cioè che l'anno contributivo sia raggiunto tramite soltanto 40 giornate per i lavoratori A e B e poi che venga riconosciuto come endemica nel settore, quindi proprio come parte del nostro settore. La discontinuità lavorativa, cioè non è che noi non lavoriamo perché siamo disoccupati, cioè fa parte del nostro, è normale nel nostro settore avere delle fasi per chi non è contrattualizzato in modo indeterminato nei teatri o in altre, magari, ma è normale che
Certo,
un'attrice, un
certo.
attore, un regista, un autore stia anche facendo altro. O anche per esempio il fatto che noi chiediamo la formazione retribuita, cioè se io sono un calciatore, ma mi pagano mentre mi
Ma
alleno,
come
perché
no?
sto lavorando.
Certo,
Cioè, se io sono un'attrice,
certo,
una cantante, cioè, se mi sto formando perché continuo ad allenarmi, cioè, io sto lavorando in quel momento. Quindi, insomma, è tanta roba, veramente è
certo. La
tantissima
materia è
roba la
abbastanza
questione della
complessa, cara
riforma.
Marzia, esatto. Però
Quindi, per
l'importante è tenere
chiudere,
alta l'attenzione sulle
esatto, guarda,
istituzioni.
ti chiudo qui perché
Sì. Perfetto,
così ti do proprio l'ultima notizia che tu mi avevi chiesto.
perfetto.
Cioè, allora, praticamente i ministri cosa ci hanno detto? Che tutte queste cose già in qualche modo più o meno le stavano ragionando
Ok.
in un DDL che in realtà va un po' a prendere una serie di informazioni e di lavoro proposti in vari proposte di legge che sono state già in qualche modo depositate e loro ci stanno lavorando. Ora, noi abbiamo chiesto però di non avere fretta. Allora, di non avere fretta di chiudere queste leggi e di contattarci. Quindi abbiamo richiesto un altro tavolo, un altro
A
incontro i
stretto
primi di
giro di
maggio.
tempo, immagino.
Esattamente, perché abbiamo chiesto che le lavoratrici e i lavoratori vengano coinvolte
Certo,
come, come dire,
certo.
come confronto costante, perché altrimenti si rischia una
Bene.
legge che non comprende tutto quanto il settore. E noi, se questo non avverrà, continueremo a lottare.
Assolutamente.
Questo è quanto. Grazie, Andrea. Scusami se sono stata tanto
No, no, ma insomma
prolissa, ma è
era
veramente
importante.
tanta roba.
No, è importante sviscerare. Mi rendo conto che poi, insomma, in pochi minuti è difficile fare un quadro completo di tutte le giuste rivendicazioni. Però credo che abbiamo dato già, abbiamo messo un po' un po' più di chiarezza, no, Marzia?
Ma io ti ringrazio a te per questo spazio,
no, ma
che ci hai dato.
Grazie a te. In ogni caso teniamoci in contatto, perché ovviamente ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa cosa, su questa lotta.
Beh, noi domani abbiamo un'altra assemblea cittadina, un'altra ancora cittadina a Scoop, quindi continuiamo i tavoli di lavoro e poi ovviamente un'ultima cosa, abbiamo molto insistito sulla questione di genere, sulla parità di genere,
certo,
e soprattutto sul bisogno di tutelare le discriminazioni, soprattutto per chi lavora con i corpi, che sono corpi femminizzati, insomma razzializzati, è molto complesso per i performer, le performer soprattutto, scusami, ok.
Marzia, no, va benissimo, l'importante è aver messo molta carne al fuoco, questo è fondamentale.
Grazie Andrea, grazie per l'ascolto.
Teniamoci in contatto, grazie mille,
assolutamente,
in bocca al lupo e ti saluto con un buon
teatro. Grazie, un abbraccio e un saluto a tutti e a tutti e a te, grazie mille.
Ciao Marzia, ciao, buone cose, ciao.
Grazie, ciao.
E allora abbiamo sentito Marzia Ercolani, quindi che ci ha raccontato in maniera molto dettagliata di tutte queste lotte che stanno portando avanti con una serie di gruppi per le giuste rivendicazioni della categoria del mondo dello spettacolo. Adesso ci andiamo velocemente a sentire un'altra grande artista, Alice, con Prospettiva Agnieschi.
Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicino alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Agnieszki, per caso mi incontrai Igor Stravinsky.
E allora sfumiamo questo splendido pezzo Prospettiva Agnieszki del maestro Battiato, cantato da Alice. Adesso vado a introdurre il nostro secondo ospite. Lui è un attore, autore, regista, che a un certo punto della sua vita da ragazzo fa la sua valigia e da Roma si sposta a Firenze alla, diciamo così, corte medicea del teatro, rappresentata all'epoca dalla bottega teatrale diretta da Gasman e Albertazzi. Ha attraversato il mondo dello spettacolo in lungo e largo, non solo attraverso il teatro, ma anche la televisione e il cinema, lavorando tra gli altri con Sorrentino, Moretti e Marco Tullio Giordano. Non secondario naturalmente il suo amore per la scrittura, che gli ha consentito di vincere, seppur ex aequo, il premio Gran Giallo Città di Cattolica con il racconto Matteo 19:14 «Lasciate che i bambini vengano a me». Da 7 anni è il direttore della Scuola di Recitazione e Drammaturgia del Teatro Brancaccio. Saluto e ringrazio Lorenzo Gioielli. Buongiorno Lorenzo.
Ma buongiorno Andrea, cioè, una presentazione così sono commosso da me medesimo.
Ma vabbè, dai. Buongiorno. Però insomma, ti è piaciuta l'idea del ragazzo che parte con la valigia e se ne va da Roma a Firenze?
Sì, quello sì. Quello è comune.
Beh, perché tu eri giovanissimo in realtà, eri un ragazzo.
Poi faceva molto, avevo 20 anni, poi faceva tanto freddo e prima io facevo... vendevo le tessere dell'ACI all'allora parcheggio di Piazza del Popolo, mi ero diplomato e volevo fare lo storico a Tubinga in Germania, invece la vita è andata un po' diversamente.
È un po' diversamente. Senti, io ti faccio subito una domanda un po' provocatoria, no? Cerca di cogliere la sfumatura. Allora, ma se dovesse finire il mondo, cosa succederebbe al teatro? Io non questo incipit l'ho preso da un tuo spettacolo.
Sì, poi ci ho fatto caso.
Ma proprio anche rispetto a tutto quello che sta succedendo, questo anno e mezzo quasi di pandemia, tutte queste polemiche che ci siamo trascinati in un anno e mezzo, caro Lorenzo, perché poi tu segui anche tu i social, leggi, e devo dirti, sì, confesso, sì, certo, che mi è molto piaciuto anche il tuo intervento, che era molto equilibrato rispetto, diciamo, a qualcuno un po' fuori registro, se vogliamo così dirla, sì, che mi è sembrato, sì, eccessivo. Sei d'accordo?
Completamente, Andrea, ma io penso che ci sia una battaglia abbastanza priva di senso, di spessissimo di vecchi contro giovani, che continua a spandersi. Vedo che la gente è contro qualcosa piuttosto che a favore.
Esatto, esatto. No, cioè dobbiamo sempre dividerci, sempre... dobbiamo sempre dividerci.
Esatto, esatto. Anche quando sono cose elementari come quella che è stata l'occupazione del globo, come dire,
certo, certo, che molti hanno ridotto così a un'occupazione stile anni 70, no? Insomma, adesso vi viene questa definizione
luddista,
esatto, sì, esatto, no? Che invece aveva una sua razio, no, Lorenzo?
Ragazzi, assolutamente, c'era della gente, infatti io ho detto che c'erano delle persone con cui ho lavorato meravigliosamente. È vero che da molti punti di vista io sto in un'accademia, e se non ti piacciono i giovani, stare in un'accademia è semplicemente, certo, impossibile. Ma soprattutto cerco di essere in ascolto dei giovani, se no che ci sto a fare dentro un'accademia? Cioè, se gli devo insegnare quello che io ho fatto, credo che non sia particolarmente utile, neanche particolarmente interessante. Posso cercare di deviare delle questioni che probabilmente loro, posso cercare di fargli risparmiare tempo rispetto a quello che loro vogliono fare. Questo è quello che posso fare, certo, seriamente come insegnante, come docente, come maestrino, come bidello anche, come essente in questa, in tutta la questione del teatro. Io penso che il teatro che è cominciato all'inizio dei tempi finirà alla fine dei tempi, nel,
certo,
senso che quando non ci saranno più due uomini, uno o due donne ancora più, sì, probabilmente, sperando, uno che parla e un altro che ascolta, allora finirà il mondo.
Ecco, io ti vorrei fare una domanda, ma perché atavicamente c'è sempre, non c'è mai una voce unica nel mondo dello spettacolo? Cioè, perché si va sempre sparpagliati? Cioè, perché questo eccesso di individualismo, voglio dire, lo capisco, l'attore ha l'ego che lo sostiene, però insomma in certe battaglie bisognerebbe fare fronte comune, Lorenzo.
Assolutamente, ma noi i danni più grossi, voglio dire, questo anno di chiusura dei teatri ci ha insegnato anche una cosa gravissima, che del teatro al pubblico, a meno che loro non abbiano a disposizione, non gliene frega niente.
Certo.
Ed è un tema molto importante, perché potrebbe essere l'unica, come dire, posizione al mondo da che esiste il tempo in cui accade questo. Se è accaduto questo, e non c'entra che c'è Netflix e quello e quell'altro, se è accaduto che il rituale collettivo del teatro non è stato avvertito come una mancanza, secondo me noi operatori del settore ci dobbiamo chiedere che tipo di teatro abbiamo fatto per cui la gente non ritenesse più fondamentale andare a teatro, e dobbiamo anche domandarcelo, e questo è ovviamente divisorio, secondo,
certo,
me, cioè ovviamente uno alzerà la mano, no, io ho fatto il teatro migliore del mondo per le persone, quell'altro dice no, tu no, io l'ho fatto.
Quindi c'è sempre questo atteggiamento autoreferenziale che prevale.
Questo che
inquina un po' tutto, insomma.
Sì, ma è problematico, perché ci sono tante nuanze possibili di essere autoreferenziali.
Certo.
Noi adottiamo sempre la nuance più, come dire, più radicale e quindi meno utile. Perché utilmente si può rimanere se stessi e rimanere in una società e ascoltarsi e dibattere su delle questioni e trovare dei punti comuni che ci conducano in un luogo per fare un teatro, per dove andare, migliore di quello che è stato,
assolutamente,
fatto, non è esattamente straordinario negli ultimi 20 anni. Cioè questo è l'interrogativo che noi ci dobbiamo porre, e non è che io dico invece io l'ho fatto straordinario, siamo un po' tutti dentro questa cosa, non siamo stati comunicativi forse, e questo non hanno avvertito la nostra mancanza,
certo,
perché noi non ci arrivavamo più a tanto, e invece possiamo essere molto incisivi, ma dobbiamo un po' sentirci fra noi su quello che vorremmo fare e come vorremmo lavorare.
cioè la capacità anche di mettersi un po' in discussione ogni tanto.
Assolutamente, io quello ho sentito mancare, non ultima questa questione del Globo. Cioè di dire, ma
devo
cioè,
dire che alcuni che toni sono stati sgradevoli, lo possiamo dire senza molto. Se senza ma per, questa
senza
cosa.
Tema di smentite, come si dice.
Esatto, esatto, insomma.
Mettendo su delle questioni che fra l'altro i ragazzi del gruppo neanche intercettavano, hanno fatto un tipo di occupazione per questioni anche molto pratiche.
Ma no, ma certo che poi no, perché qualcuno ha detto ah, ma non mi rappresentano, perché non ti rappresentano? Ecco, è questo che vorrei contestare, insomma. Nessuno credo che si faccia una propria battaglia personale, no? Cioè è chiaro che si cerca comunque di portare avanti delle ragioni a difesa di tutta la categoria.
Certo, certo, ma quando era semplice, bastava andare ai tavoli che hanno aperto.
È facile poi giudicare dal salotto di casa,
No, infatti, bravissimo. Cioè dal divano la realtà è tutt'altra, no? Specialmente se è un divano ai parioli, mi viene da dire. Ma
sì,
facciamo...
vabbè, insomma.
Sempre il divento classista anche in maniera dolorosa, diciamo, non è interessante.
Comunque, però, insomma, alla fine della fiera, quello che ha prodotto comunque dei risultati, perché comunque Franceschini... è andato, ha ascoltato e mi pare che si è subito prodotto un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro insieme ad Orlando.
Sì,
e
che così senza averci minimamente partecipato, fra l'altro.
No.
Mi sembrava semplicemente una cosa buona.
No, certo, è un inizio comunque, sperando che poi non rimanga naturalmente, ma questo lo dico ovviamente per conto delle istituzioni, che non rimanga un caso isolato e ci sia questa pressione costante, no, sulle istituzioni.
Esatto, che noi
perché noi siamo abituati agli annunci spot, no, delle istituzioni, sei d'accordo?
Ma non hanno fatto altro in tutti i settori, devo dire.
No, in tutti i settori, certo.
In realtà l'orizzonte politico è sempre la campagna elettorale, quindi è ovvio e naturale che non
certo.
Si può fare dei ragionamenti a medio periodo o a lungo periodo. Invece veramente lo spettacolo italiano, e non parlo solo del teatro, ne avrebbe un immenso bisogno di dire anche che cosa vogliamo dire a chi e in che modo,
certo.
Perché quello comincia a diventare un punto. Quanto vogliamo che essi paghino, quanto deve pagare lo Stato, se lo Stato deve pagare o meno, no? Rezza un po' provocatoriamente, decine di giorni fa, diceva io non voglio i contributi dello Stato. Quello è un eccesso, ovviamente, perché la situazione è molto più complessa, certo. Però sicuramente è una provocazione che va un attimo ascoltata e compresa. In che senso noi vogliamo parlare pubblico? Quale pubblico, di chi stiamo parlando?
In realtà questi 14 mesi in realtà dovevano costituire una opportunità anche per rivedere tutto il settore del teatro, no? Questa proprio una politica culturale che viene sempre meno, Lorenzo.
Esatto.
Cioè io dico, noi siamo coetanei, te lo dico molto apertamente, e io mi ricordo un teatro degli anni 70-80 che era un pochino diverso.
Ma infatti è questo il punto, cioè nel senso, il teatro in Italia è stata sempre espressione per mutatis mutandis della borghesia italiana.
Esatto,
che è
esatto.
Una cosa anche legittima, non certo. È che io sono
non va demonizzata.
No, assolutamente non è che sono un fiero marxista che penso che no, l'Eliseo era emblema di questo,
certo,
di questo
certo.
Tipo di teatro, no? E per certi versi a un certo punto anche il Piccolo di Milano è diventato quello. Cioè noi in realtà parliamo a un tipo di pubblico che è fondamentalmente borghese, nel senso anche buono del termine, e soprattutto buono del termine all'epoca. A un certo punto c'è stato letteralmente un decadimento del pensiero che c'era a fondo, della problematica che c'era a fondo del perché fare teatro. È come se il concetto di Edoardo, che diceva che fare teatro è cercare di dare un senso, il tentativo di dare disperatamente un senso alla vita, fosse venuto meno a favore di, vediamo, di intercettare i gusti del pubblico, che notoriamente è talmente variegato, quindi è impossibile intercettarne i gusti.
Chiaro.
E quindi il motore personale rispetto a voler dire delle cose, la necessità personale è venuta sempre meno o affidata all'avanguardia della sperimentazione, che lavorava su numeri sempre molto piccoli e temo anche spesso autoreferenziali, quasi abolendo il contatto col pubblico.
Certo.
In questo cortocircuito è successo un po' l'apocalisse, diciamo. Da un verso c'erano i commercianti, fra virgolette, che volevano fare delle cose semplicemente per vendere i biglietti, e dall'altro che diventavano una serie di artisti che diventano sempre più criptici, sempre più vicini all'arte contemporanea e quindi lontani da un certo tipo di pubblico. E quindi pian piano il teatro è diventato quello che secondo me...
C'è stata un po' la deflagrazione, diciamo così.
Esatto. Si è perso un po' il punto di unione.
L'essenza vera.
Sì, sì.
Senti Lorenzo, allora, al di fuori adesso abbiamo parlato di questo tema, ti chiamo in causa. I tuoi progetti personali come attore ti vedranno a breve in scena o nel prossimo futuro?
Ma io per varie ragioni che non so esattamente quali sono, probabilmente perché l'Accademia alla fine mi voglia abbastanza vivo,
sì.
Però sto facendo molto più televisione e cinema che teatro.
Ecco. Vabbè, da qualche parte ti vedremo, insomma.
Un film con Bell'Occhio, sì, eccetera. Poi c'è una cosa di Santeramo, di Miele Santeramo, a cui tengo moltissimo, che probabilmente farò quest'estate.
Ah.
Ed è un testo meraviglioso perché è riconciliativo di una serie di questioni anche personali sul maschile e sul femminile. Che
bello.
Devo dire che è veramente in grande. Un testo a due, ma
lo farai qui a Roma? Lo farai qui a Roma?
No, lo farò. Intanto debutterò a Peccioli, dove... che è un luogo abbastanza d'amore, stima, gioia e felicità, perché gli amministratori locali pensano che il teatro sia fondamentale,
certo.
Quindi investono in un set che si chiama 11 lune durante l'estate. L'anno scorso ho fatto una cosa con la scuola di Pier Francesco Favino, Oltrarno,
sì.
Ho fatto un testo mio con loro e quest'anno mi hanno richiamato per fare invece questo testo qua, in un anfiteatro all'aperto, quindi tranquilli, con distanziamenti eccetera eccetera. Ed è questo, è strano che questo paese toscano in realtà investa in maniera così
massiccia
e benefica sulla cultura.
Bene.
Mi sembra che sia abbastanza d'esempio come sistema,
ecco.
Devo essere sincero.
Una cattedrale nel deserto, quasi
un pochino.
Loro
tentano di non farlo diventare un deserto perché stanno vicino a, comunque sono fra Prato, fra Pontedera eccetera, però la tentazione che venga delimitata come una riserva protetta è molto alta, tentano di non farlo.
E naturalmente poi ci sarà il tuo costante impegno all'Accademia, alla STAP, con
sì,
i tuoi
sì,
straordinari ragazzi. Immagino, mi auguro che anche quest'anno farete le vostre così i vostri finali di stagione, insomma.
Abbiamo fatto, credo, adesso un gran lavoro dal punto di vista organizzativo.
No, lo so.
C'è anche un grande lavoro dal punto di vista spettacolare, come decideranno quelle povere creature che verranno, però abbiamo riscritto, hanno riscritto Amleto, hanno riscritto Cappuccetto Rosso, riscriveranno Antigone, hanno riscritto Il sole della notte di mezz'estate e hanno fatto delle cose secondo me molto
ma sono veramente bravi, devo dire, ma anche a livello di scrittura, intendo, non solo come interpretazione, quindi bravissimi.
E questa è una cosa stupefacente, che se a me me l'avessero giurata 7 anni fa,
Marco, ci avresti messo la firma, certo.
No, non credevo sarebbe accaduta. Invece in realtà i giovani, questa generazione, ha un'altissima
capacità. Ti ha sorpreso in positivo, insomma,
Esatto, sì, assolutamente. A tutto mi sorprende in positivo.
Bene. Ma insomma, bisogna avere sempre la giusta curiosità, no? Mai partire con i preconcetti, Lorenzo.
No, bravo, e sono i pregiudiziali.
Apriamo la mente. Lorenzo, io sono costretto a salutarti perché il tempo corre veloce. Veramente, grazie di cuore per il tuo intervento. Assolutamente.
No, ma grazie di cuore a te perché sei veramente una persona straordinaria.
Io cerco solo di dare voce agli artisti, Lorenzo, questo è per me fondamentale.
Non è esattamente in dettaglio, ma
ecco.
Domande,
speriamo di vederci a teatro, corretto. Naturalmente.
Ma guarda, ti aspetto volentierissimo.
Con grande piacere. Un abbraccio e in bocca al lupo e naturalmente buon teatro, Lorenzo.
E viva il lupo, grazie, viva il teatro.
Ciao Lorenzo,
grazie,
ciao. E allora, grazie a Lorenzo Gioielli, direttore artistico della STAP, l'Accademia di Drammaturgia del Teatro Brancaccio. E adesso andiamo a sentirci un pezzo classico degli anni 70, firmato da Francesco De Gregori in questa versione, cantata insieme a Luciano Ligabue.
Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. Vieni lì, Marlene.
bella più che mai. Sorride e non ti dice la sua età. Ma tutto questo Alice non lo sa. Alice guarda i gatti muoiono nel sole, mentre il sole poco a poco si avvicina. E Cesare, perduto nella pioggia, sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. E rimane lì a bagnarsi ancora un po', il tram di mezzanotte se ne va, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, ridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così, che se ne andrà. Alice guarda i gatti girano nel sole, mentre il sole fa l'amore con la luna. Il mendicante arabo ha un cancro nel cappello, ma è convinto che sia un portafortuna.
E allora sfumiamo questo splendido pezzo firmato da Francesco De Gregori, Alice, cantata insieme al grande Luciano Ligabue, e adesso introduco il terzo ospite. Ecco, prima ho parlato di Lorenzo Gioielli, che da Roma si è trasferito a Firenze, che da Roma si è trasferito a Firenze per studiare, mentre l'ospite che vado a introdurre adesso ha fatto esattamente il percorso inverso, cioè da Firenze è venuto a Roma a studiare all'Accademia Silvio D'Amico. Le prime apparizioni televisive in qualche serie televisiva come I ragazzi della terza C e Classe di ferro, e poi tanto teatro in tutta Italia, compreso il Teatro Greco di Siracusa con le Trachinie di Sofocle. E poi ha lavorato con tanti attori come Paolo Graziosi, Roberto Erlisca, Michela Esra, Lina Sasti, Edoardo Siravi e Luca Zingaretti, portando in scena autori come Chekhov, Mamè, Seneca e Shakespeare fra i tanti. A fine dello scorso anno sarebbe dovuto andare in scena al Ciacche con il testo di Agatha Christie e non ne rimase nessuno, 10 piccoli indiani. Ma l'abbiamo recuperato in TV grazie al grande successo di Rocco Schiavone, dove ha interpretato il simpatico anatomopatologo, dottor Fumagalli, caratterizzato dal nostro con una parlata toscana un po' leziosa ma divertente, se vogliamo è un po' strafottente nei confronti del Burbero vicequestore. Saluto e ringrazio Massimo Reale. Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
Oh, comunque scandire anatomopatologo non è proprio una cosa semplicissima.
No, io ci ho messo 2 settimane, ma ora lo dico molto velocemente, anatomopatologo.
Ah, che bravo. Allora, insomma, tu da Firenze ti sei mosso per venire a Roma a studiare, è così?
Sì, sono venuto a Roma.
Naturalmente non ti sei incrociato con Gioielli, perché insomma...
No, conosco Lorenzo, sì, ma certo. Per altri motivi, perché...
No, però cioè, non... era una battuta, perché insomma avete fatto esattamente percorsi inversi. Allora, sì. Io ho accennato appunto a questa mancata, diciamo, messa in scena dello spettacolo diretto da Anna Masullo, tra l'altro, questo 10 piccoli indiani, questo un classico... Del teatro giallo.
Sì, con Anna Masullo e con il Teatro Ciacca avevamo, certo, già portato in scena Delitto Perfetto.
Che io ho visto, bellissimo.
E adesso, diciamo, avevamo l'anno scorso in programma di portare in scena anche quest'altro classico, sì, della drammaturgia di Agatha Christie.
Ce ne riparlerà la prossima stagione, speriamo, toccando ferro.
Speriamo, sì, contiamo, diciamo, segnali positivi ci sono.
Ci sono, ora, ci sono. Però vedo che tu sei molto impegnato su tanti fronti, soprattutto televisivi, Massimo.
Sì, diciamo negli ultimi anni mi è capitato non solo di recitare per la televisione, ma anche di scrivere. Quindi
lo so.
Ho scritto anche questa serie che si chiama Lolita, e dove faccio una partecipazione che ha avuto un grande successo grazie al talento di Luisa Ranieri.
Ma come? Esattamente. Splendido vicequestore, certo. Senti, ma prevale in te il piacere di recitare o quello di scrivere? Perché mi pare che tu produci tanto, insomma, voglio dire, io citerei anche il commissario Rex tra le altre cose che tu hai fatto.
Sì, anche lì ho sia recitato che scritto, esatto. Sì, ho scritto mi pare 6-7 puntate.
Ma cosa è che ti dà più soddisfazione alla fine?
No, ma sono due aspetti, guarda.
Sono complementari, tu dici?
Ma sì, quello che mi interessa è la narrazione.
Certo.
Quindi delle volte si narra come scrittori, delle volte si narra come attori. Ora non voglio caricare, però anche io sono anche psicologo.
Lo so.
La narrazione è importante, è fondamentale anche nell'ambito della psicologia. Quindi io le considero sfaccettature dello stesso argomento.
Certo, e faccio diverse della stessa luna, insomma.
Sì, direi di sì. Mi sembra che, tra l'altro, quando io scrivo dico le battute a voce alta. La mia esperienza di attore mi aiuta a scrivere delle battute più parlabili.
Sì, ecco, sì.
Più. E quindi
senti, tornando a Rocchio Schiavone, perché è una serie che a me è piaciuta tantissimo, ma penso anche a tanta gente, no? Questa tua caratterizzazione come è uscita fuori?
Ma guarda, allora già nel...
Che tu stavi poi dall'altro, lavoravi con Lorenzo Indovina, no? Che è l'altra tua collega di scena.
Sì, esatto. Se parliamo del personaggio, sì, di Fumagalli... Fumagalli è scritto da Manzini come un personaggio toscano, livornese. Quando io ho fatto il provino, parlai un po' con Manzini e con Soavi, che è stato il regista della prima serie... E gli disse, ma perché non proviamo a farlo come con la parlata che aveva Margherita Hack,
giusto.
Era una grande scienziata, ma che aveva invece un eloquio molto popolare, molto semplice, molto diretto. Sì.
Comprensibile, fruibile da tutti, certo.
Sì, era un'astrofisica, ma parlava come la mia nonna,
brava,
che era una contadina.
Aveva capito tutto, in realtà, insomma.
Infatti, quindi...
C'aveva poco dell'accademica, insomma, lei, eh?
No, pochissimo, esatto. Pochissimo. Mi sono guardato un po' di video di Margherita Hack, a loro l'idea è piaciuta e
Che poi in realtà questa figura di Fumagalli, appunto, era quasi, diciamo, un po' per bilanciare un po' la ruvidezza di Schiavone, dico bene?
Sì, diciamo, questo come lo intendessero loro, è chiaro che quando tu hai la fortuna di recitare con un attore così bravo,
certo.
Chiaramente tutto diventa molto molto facile, quindi scattano anche dei meccanismi tra attori, insomma,
di empatia. Esatto. No, l'ho trovato molto divertente quel personaggio, anche, ripeto, come ti ho detto nella scheda introduttiva, un po' strafottente, sembrava, insomma, che lo prendessi un po' in giro.
Sì, si fa mettere i piedi in testa da Schiavone, perché comunque è uno scienziato, è una persona che
lavora con la logica, certo, con la razione. Esatto. Senti, che cosa ti manca, al di là poi del teatro in questo momento, che cos'è che secondo te è mancato, no? In questi 14 mesi, al di là proprio di andare in scena, dove sono stati gli errori? Prima? Cioè, si poteva tornare comunque in scena, o tu sei della linea cautelativa?
Ma no, allora, diciamo, il discorso è complesso.
No, certo, non lo possiamo eliminare.
Io non sono un epidemiologo e quindi non mi metto a parlare nel campo di altri scienziati. Posso dirti che il Covid ha scoperchiato una serie di gravissime problematiche che già prima affliggevano il teatro.
La crisi non è adesso, la crisi non sono questi 14, viene da lontano.
sì, viene da molto lontano, e anzi io più che riaprire il teatro, qui il problema è rifondare il teatro.
Certo, certo.
Perché secondo me riaprirli per riaprirli
non ha molto senso.
Nella stessa modalità che precedente non ha senso, perché
certo. Cioè fare questi, conto, fare diciamo, questi stop and go non ha molto senso, no? Tra l'altro
no, credo che debba essere fatto da chi ha le competenze più di me.
Certo.
Deve essere fatto un esame della realtà teatrale italiana, che è molto variegata. Ci sono non solo teatri stabili e grandi teatri privati, ma ci sono
tante piccole realtà, certo.
E prendendo atto di questo, bisogna cominciare a capire come supportarle, come farle crescere, come far crescere un patrimonio che è un patrimonio di questo paese. Noi abbiamo per anni abbiamo dominato la scena europea e mondiale,
hai
sia
ragione.
Nel cinema che nel teatro, con registi come Strehler che hanno portato loro spettacoli in tutto il mondo. Ecco, non si capisce perché noi non si da un po' di tempo non siamo più incisivi da sotto questo profilo. Insomma, chi fa politica, quindi non io, credo debba porsi questo problema, cioè di non ricominciare con i meccanismi pregressi, perché i meccanismi pregressi sono quelli che ci hanno portato, diciamo, già in coma prima del Covid.
No, certo, c'era una crisi strutturale, c'è una crisi strutturale, questo dobbiamo comunque dirlo, insomma, senza se e senza ma.
E soprattutto c'è una indifferenza strutturale, perché adesso, grazie al Covid, si è visto quanto il teatro, quanto il mondo dello spettacolo dal vivo sia prezioso in termini di professionalità e in termini proprio di dare lavoro alle persone. Secondo me questa percezione in chi negli anni ha ridotto il FUS, poi insomma con tutti quei meccanismi clientelari di cui l'Italia
è sempre stata vittima, certo.
Quindi diciamo in tutte queste cose non si era reso conto della realtà. Ci sono oltre 700 piccoli teatri che fanno cultura.
Ma come
fanno,
no? È vero.
Che sono assolutamente fuori da ogni
di sostegno, esatto. Diciamo così, insomma. Ma io credo, Massimo, che questa difficoltà, questa crisi strutturale sia legato anche alla capacità culturale di chi ci rappresenta, no? Cioè, io parlavo con Gioielli rispetto a un teatro, è vero, 70, degli anni 70 e 80, marcatamente più borghese, ma comunque con una classe politica, con tutti gli scheletri armati che vuoi, insomma, però aveva un'idea di quello che fosse la cultura, no? Mi sembra che adesso prevalgano altri meccanismi.
Ma diciamo, questo diciamo io non posso dirlo, posso dire che la cultura mi sembra che abbia fatto un po' la fine è stata associata all'intrattenimento.
Ecco, sì, questo mi sembra un'ottima definizione.
Cioè, perché, per cui
si è molto appiattita un po' su quello che è la televisione, che è un po', diciamo, il traino culturale adesso del nostro paese.
Sì, diciamo, però vedete che poi anche la televisione è in grado di fare cose di grande qualità.
Ma certo, cioè, però insomma,
quindi Guccianello, bisogna vedere che televisione, ecco.
No, gocce nell'oceano, però perdonami.
Come dire, il meccanismo della televisione è molto semplice,
vengono
misurate le persone. Se le persone che guardano un determinato prodotto che a me e a te piace poco sono tante, continueranno a fare quello, insomma.
Ovviamente, insomma. Massimo, ok, io ti ringrazio tanto del tuo intervento e spero naturalmente di rivederci a teatro appena sarà possibile.
Certamente.
Quindi naturalmente con 10 piccoli indiani e insieme appunto ad Anna Masullo che dirige lo spettacolo, e poi mi pare che ci sarà pure Ruben Rigillo e Linda Manganelli nel cast, credo, se ricordo bene.
Credo di sì. Linda sicuramente, Ruben non lo so perché... Non ho, abbiamo perso un po' le notizie compagnia, però mi dici, certo.
No, perché l'avevo sentito non molto tempo fa. E
no,
quindi,
io lo spero.
No, vabbè, certo, spero. Anche perché ormai avete fatto...
Lavorare con dei compagni bravi è sempre...
Esatto, importante. Poi insomma voi siete un gruppo ormai affiatato, tra l'altro, insomma, rodato. Massimo, grazie di cuore, in bocca al lupo e naturalmente buon teatro.
Grazie.
Ciao Massimo, ciao. Bene, abbiamo parlato con Massimo Reale, attore, e adesso ci sentiamo I Nomadi con Io Voglio Vivere, tratto dall'album Nomadi 40.
Senso, e il profilo della vita è tra le cose, e anche il buio serve ad immaginare la ragione che ci invita a provare. So che può far bene anche gridare per riscattare l'anima dal torpore. So che ad ingannarmi non è l'amore, perché voglio amare, io voglio vivere. Ma sulla pelle mia io voglio amare e farmi male, voglio morire di te. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia io voglio amare e farmi male, voglio morire di te. Sempre un po' precario, libero l'istinto, ciò che mi sostiene, emozione nuova senza nome, la ragione che ci invita a continuare. Per questo problema non ho soluzione, io mi sento vittima e carceriere. So che ad ingannarmi non è l'amore, perché voglio amare, io voglio vivere. Ma sulla pelle mia io voglio amare e farmi male, voglio morire di te. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia io voglio amare e farmi male, voglio morire di te. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia io voglio amare e farmi male, voglio morire di te.
E allora torniamo in studio dopo questo brano dei Nomadi, Io Voglio Vivere, e mi sembra appunto che ci sia benissimo in questo periodo questo brano. E adesso passo la nostra quarta ospite, attrice, autrice, regista, mettiamoci anche docente, dai, e soprattutto direttrice artistica del Teatro Hamlet al Pigneto in via Alberto da Giussano. Ha collaborato lungamente con un grande artista come Mamadou Dioum, alfiere protagonista di un teatro nel quale non è sufficiente imparare a memoria la parte, ma è dove la parola, più che la parola, è importante il corpo, il movimento. Insomma, ritrovare le radici della purezza primordiale, la cosiddetta bambinanza. Esempio di tutto questo è lo splendido spettacolo diretto dalla nostra ospite come Il Quarto Vuoto, ma anche Apartheid, che affronta il tema della segregazione razziale, o Puttane di Sabbia, indagine provocatoria sul mondo oscuro della prostituzione. Ma anche cose apparentemente più leggere come Dobbiamo Parlare, che mette a nudo alcune dinamiche di coppia in sospeso tra finzione e realtà. Saluto e ringrazio Gina Merulla. Ciao Gina!
Salve Andrea, salve a tutti.
Come stai?
Molto bene, molto bene, nonostante il periodo.
Nonostante il periodo. Allora Gina, io vorrei soffermarmi, al di là insomma degli aspetti artistici assolutamente meritori, e tu fai delle cose straordinarie, probabilmente che non arrivano a tutti, questo lo possiamo dire, eh?
Oddio, il teatro che faccio è sempre per tutti.
No, lo so.
Spero che arrivi a tutti.
Certo. Vorrei parlare del momento del teatro, e tu ne parliamo un po' anche sulla tua pelle, perché tu come direttrice di questo splendido posto, seppur piccolo ma insomma comunque prezioso come l'Hamlet, insomma mi hai detto l'altro giorno delle cose che mi hanno un po' fatto, mi sono molto dispiaciute, insomma, no? Perché ovviamente tu questi 14 mesi tu le pagati fino in fondo sulla tua pelle.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Il momento è chiaramente drammatico per tutti, sia per le piccole realtà che per le grandi realtà, a livello teatrale, ma anche per tutte le altre arti. All'Hamlet noi collaboriamo con danzatori, musicisti, certo. Quindi tutte queste categorie sono più o meno
queste discipline, sì.
Sì, nella stessa situazione, e assolutamente sì, si tratta di un momento drammatico per cui cominciano a fioccare le scelte difficili.
Certo,
insomma.
I nodi vengono al pettine, insomma.
Esatto, esatto, sia proprio per i lavoratori, quindi i miei attori.
Certo, tutte le persone che collaborano con te, ecco.
Sì, esatto, esatto. È molto importante capire che nessuna attività può rimanere 14 mesi senza lavorare.
Certo, certo.
E capiamoci che aprire i teatri il 15 di giugno e richiuderli il 25 ottobre significa non averli mai riaperti.
Ma
perché
certo.
Chiaramente il 15 di giugno le stagioni si chiudono, il 25
non
di
ha proprio senso,
no?
Anche perché non si improvvisa nulla, tra l'altro.
Assolutamente, quindi significa che da marzo scorso ormai, cioè, non abbiamo mai lavorato, quindi non abbiamo fatto neanche un giorno di spettacolo,
certo,
con pubblico. Quindi nessun ingresso, nessun introito da quel punto di
certo.
vista.
E mi dicevi appunto che tra l'altro quei pochi sostegni non sono stati sufficienti che hai avuto.
Assolutamente, assolutamente no. In realtà secondo me c'è un grandissimo problema sui sostegni, sia il fatto che le realtà come la mia, diciamo non, ecco, non grandissime, l'Hamlet ha 99 posti, i famosi 99 di legge,
sì, sì.
Siamo tutti associazioni culturali e le associazioni culturali e il terzo settore è stato praticamente dimenticato nei sostegni, nei ristori, per cui quasi come se non fossero delle attività produttive, per cui totalmente dimenticati.
Certo. E quindi
noi produciamo non solo arte e cultura, produciamo anche proprio spettacolo, lavoro anche, cioè certo. facciamo lavorare persone, per cui siamo attività produttive anche se poi legalmente possiamo lavorare con un codice fiscale e non con una partita IVA, e quindi
una serie di controsensi, tra l'altro, no? Che si mordono,
esatto, esatto.
È un gatto che si morde la coda.
Esatto.
Ecco, ma cioè, questa miopia, no, che ormai ci trasciniamo da tanti anni, ecco, ne parlavo anche con altri, cioè proprio questa atavica indifferenza verso quello che è la cultura e nello specifico del teatro, cosa dovremmo fare? Cioè è proprio un atteggiamento culturale, no? Cioè che deve partire dalla nostra, così, da chi ci rappresenta, Gina?
È assolutamente culturale e purtroppo in Italia il teatro vale meno di zero.
No,
io
no,
lavoro con Mamadou Djoum, come dicevi,
sì,
prima,
certo.
In Francia, lui chiaramente è un artista francese.
Ma
e la Francia si occupa degli artisti in tutti i modi diversi,
certo.
Non solo durante la pandemia.
Li sostiene sempre.
Esatto, esatto.
E a tutti gli effetti un lavoratore, insomma, come qualsiasi altro.
Esatto, esatto. Addirittura loro hanno una legge per cui se lavorano 100 giorni, gli altri 265 li paga il governo francese, perché chiaramente capiscono che un attore non lavora tutti i giorni,
certo,
come
certo.
Un qualsiasi altro lavoratore, per cui strutturano una legge apposita sulla realtà degli attori.
Ovviamente, quindi ci vorrebbe appunto una... voglio dire un aiuto costante, no? Un reddito di continuità, se così possiamo definirlo.
Sì, esatto, esatto, questo proprio normalmente,
perché
insomma,
perché altrimenti cioè, è chiaro che il dell'attore oggi lavoro, domani chi lo sa, forse il lavoro fra un mese.
Sì, noi ricominciamo da capo ogni volta,
certo,
ogni spettacolo,
certo.
Si ricomincia da capo, per cui non abbiamo né il posto fisso né la prospettiva,
chiaro.
Di una fissità, ma proprio per la natura del lavoro, per cui bisognerebbe capire, strutturare una legge apposita per i lavoratori dello spettacolo che tenga conto di questa realtà lavorativa, come lo si è fatto per gli stagionali, ad esempio.
Certo, certo, certo.
Purtroppo questo non è stato finora, quindi figuriamoci in tempo di pandemia.
No, no, ma è chiaro, non ha fatto altro che acuire il problema questa situazione. Già era difficile prima. Certo, ovviamente privilegiando naturalmente magari forme meno nobili di spettacolo, no? Insomma, la televisione che ovviamente poi ha un po' scalzato quello che è l'interesse per il teatro.
Sì, questo è vero. In realtà credo che ormai siano due forme di spettacolo talmente distinte che si rivolgono addirittura proprio a un pubblico diverso, a un pubblico differente. La verità è che, come al solito, il pubblico bisogna educarlo da piccolo. Quindi se noi da piccoli siamo parcheggiati davanti alla televisione, abbiamo un rapporto con la televisione. Se a livello scolastico o a livello parentale non ci portano mai a teatro, noi non sappiamo neanche cos'è il teatro. Quindi diciamo che abbiamo un pubblico abituato a stare davanti allo schermo e non abituato a riempire teatri.
Quindi è proprio cambiata la prospettiva, no? Rispetto a quello che potevano essere 30 anni fa, insomma, è cambiato il modo di fruire della cultura nel senso più nobile del termine, Gina.
Sì, esatto. Mi piacerebbe dire che 30 anni fa non c'ero, ma no. Purtroppo sì. E comunque la mia generazione ha avuto un'educazione teatrale,
esatto,
se non altro migliore di quella attuale.
Sicuramente.
Devo essere onesta che noi l'abbiamo avuta, contava ancora il teatro. Quando...
Senti Gina, ma questa pandemia che appunto che ci ha aggredito, pensi che possa essere l'occasione per rimettere a mano, no, a quello che sono le basi del teatro, a cercare anche di sensibilizzare le persone, il pubblico, ma anche di fare politiche diverse, inclusive e a favore appunto di lavoro dello spettacolo?
Allora, io credo che sono due gli scenari possibili, sì. O un totale abbattimento e ricostruzione, oppure una deviazione dall'attuale standard. Spero nella deviazione, chiaramente, perché abbattere totalmente questa realtà e ricostruirla mi sembra un po' più utopistico. Non diciamo che bisogna essere ottimisti, anche se sinceramente sono molto pochi i motivi per essere.
Certo.
Per cui non so quante realtà resisteranno alla pandemia, per cui se la pandemia ci deve riservare un futuro migliore, vorrei sapere quanti di noi arriveranno a questo futuro,
certo,
come realtà teatrale.
Sono un po', da De Profundis questa tua dichiarazione comunque, però insomma dobbiamo prenderne atto.
Lo so, ma le strutture chiudono, grandi e piccole.
Certo,
ogni
certo,
giorno
certo.
Ascolto cose, sento di un collega o di un teatro che chiude, che è costretto a lasciare, che viene trasformato in qualcos'altro, per non parlare proprio dei lavoratori dello spettacolo che cambiano lavoro, preferiscono fare un'altra cosa pur di assicurarsi,
certo,
insomma, la pagnotta. E io credo che chiuderanno, so che già hanno chiuso molte realtà,
sì,
credo che ne chiuderanno tante altre, e lo dico senza problemi, l'Hamlet potrebbe essere fra queste, nel senso che anche noi siamo arrivati ad un punto in cui stiamo lottando contro i mulini a vento, per cui siamo qui ottimisti sperando che succeda qualcosa,
certo,
ma se questa cosa non succede è molto chiaro quale sarà la sorte della categoria, molto molto chiaro.
Lo scenario è abbastanza chiaro, insomma,
sì,
inclemente.
Esatto, limpido, cristallino.
Gina, naturalmente l'auspicio è che tutto questo non accada, che insomma si possa tornare all'Hamlet come in tante altre realtà come l'Hamlet. Io insomma sono affezionato a quel teatro, come sono affezionato a tutte le persone che ci lavorano, e spero naturalmente di vederci in uno stato, diciamo, d'animo diverso, magari parlando dell'Hamlet che verrà, insomma, Gina.
Speriamo.
Ok.
Per ora ci siamo ancora.
Io intanto ti ringrazio per aver dato voce appunto a questo.
Grazie a te, Andrea.
Un abbraccio forte, naturalmente buon teatro.
Buon pomeriggio a tutti, buon teatro.
Ciao Gina, ciao ciao ciao. E allora, se adesso andiamo ad ascoltare un altro pezzo, quello dei Queen, Love of My Life.
broken my heart, and now you leave me, love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me.
E allora eccoci qua, torniamo in diretta dopo aver ascoltato Love of My Life. E adesso, ultimo ospite di questa puntata, esattamente il centesimo di queste 20 puntate. E lui è un attore, è un regista, ma soprattutto un autore. Ama la storia, la legge, la rilegge e produce anche delle cose estremamente interessanti. E quindi saluto e ringrazio Emanuele Cecconi. Buonasera Emanuele.
Buonasera Andrea, a tutti i tuoi ascoltatori.
Come stai? Stai ancora scrivendo? Sempre a scrivere,
no,
immagino.
Stiamo provando.
State provando. Bene, perché insomma, quindi mi dai l'assist per chiederti, perché a questo punto posso immaginare con la riapertura, seppur parziale, dei teatri, di qualche teatro, sarà in scena a breve.
Sì, saremo in scena a breve, l'ufficialità l'avremo fra qualche giorno.
E non la diciamo, quindi insomma, però aleggia, mi pare che aleggia la figura di Giuseppe Mazzini, o sbaglio?
Eh sì, lo spettacolo si chiama L'ombra di Mazzini, il romanzo di un'Italia mai nata.
Ecco, parliamone un po', dai.
Ultima fatica, sì.
La tua ultima fatica, sì. Perché insomma mi pare che tu ormai sei avvezzo a scrivere cose che riguardano la storia. Perché hai già fatto uno spettacolo, tra l'altro, hai fatto sulla Repubblica Romana, ne hai già fatto un altro.
Sì, esatto. Forse verrà una trilogia come quelle di Magni, vediamo che succede.
Beh, te lo auguro, ci mancherebbe altro, insomma. Allora, tu in scena sarai, io dico qualche nome, quindi Valerio Palozza, sì. Veronica Liberare, Sara Valerio, Fabrizio Bordignon e Giuseppe Renzo. Dico bene, ho scordato qualcuno?
Sì, Cristiano Leopardi, Salvatore Cuomo, siamo in 10 in scena.
Quindi, quindi sarà un cast molto
affollato.
Una scena molto affollata.
Sì, sì.
Allora, parliamo di questo spettacolo, Emanuele, dai.
Questo spettacolo, dunque...
Intanto perché Mazzini? Parlando... Perché ti piace tanto Mazzini? Cosa rappresenta?
Allora, Mazzini per me è una figura importante perché è stato un po' l'ideatore di questa idea di nazione, di Italia unita, libera e repubblicana. Libera perché ricordiamo che in quel periodo avevamo una dominazione austriaca, certo, nel Lombardo-Veneto, quindi... che in qualche modo dettava le
regole
di tutto, di tutto lo stivale, perché tutte le monarchie degli 8 stati, che compreso lo Stato Pontificio, le monarchie che formavano l'Italia in quel momento, erano imparentati molto, certo, con gli Asburgo, e quindi bene o male questa dinastia di austriaca insomma dettava legge nella penisola. E quindi eravamo abbastanza vessati in questo, non eravamo liberi. Mazzini è uno dei primi, se non il primo, a pensare a non solo alla cacciata dello straniero, ma all'unificazione d'Italia. Mazzini mi è diventato, studiando, una sorta di causa persa. Io sono un difensore delle cause perse, un amante delle cause perse, perché... Guarda anche che cosa succede ultimamente.
Ma
no?
Perché tu sei un generoso, Emanuele, è questo il punto.
Probabilmente.
È questo che ti frega.
È probabile. Io rimango sempre un po' interdetto, perché ecco, quando si festeggia l'Unità d'Italia c'è sempre Cavour, Vittorio Emanuele e Garibaldi. Io Mazzini, nessuno dice niente, perché fondamentalmente era l'ala oltranzista della sinistra in quel momento, sì. E l'Italia l'aveva pensata in maniera differente, un'Italia unita e repubblicana, invece i Savoia hanno fatto un'unità monarchica, ovviamente cavalcando, da quello che si legge nei trattati storici, un po' questo moto unitario, perché fondamentalmente loro l'unità se la sono trovata in mano senza che facessero troppo.
Però mi piace pensare all'idea che Mazzini fondamentalmente è stato probabilmente il primo a iconizzare l'idea di tanti popoli un solo popolo, no? Cioè, i primordi di quello che può essere l'Europa, fondamentalmente. Infatti, è stato un visionario in qualche senso.
Ti dirò di più, studiando soprattutto saggisti internazionali, perché da noi io ti sfido ad andare in una qualsiasi libreria di queste famose, no?
Certo,
non facciamo nomi, insomma, dove puoi trovare di tutto e di più, cerca un trattato su Mazzini, non lo trovi. Trovi di tutto, trovi Cavour, Garibaldi, Mazzini non lo trovi. Se vai invece all'estero, Mazzini è una figura riconosciuta a livello internazionale. Per molti storici, filosofi e letterati del suo tempo e anche del nostro, è l'uomo più importante dell'Ottocento. È proprio dipinto così. Da noi sta un po' nel dimenticatoio.
Viene un po' snobbato, insomma, no? Eppure ha avuto, voglio dire, un ruolo importante in quello che è l'unificazione d'Italia,
Marchetti.
No? E quindi non capisco perché poi magari si fa riferimento ad altri illustri personaggi e molto meno a Mazzini. Tant'è che poi, voglio dire, se già pensiamo alla nostra toponomastica che invade le nostre città, si fa sempre riferimento a Mazzini in qualche modo.
Certo. Voglio dire, lui ha avuto una dannaccia memoria subito dopo l'unità da parte del Regno d'Italia, in quel momento con Vittorio Emanuele, insomma, era comunque, nonostante fosse stato amnistiato, lui non, dalle due condanne a morte, sì. Ben due ne aveva sulla testa, lui è stato amnistiato ma non ha mai accettato l'amnistia, quindi ripartì esule. E tornò in Italia soltanto qualche tempo dopo sotto falso nome, ma in realtà i Savoia non l'hanno mai digerito come figura, quello che ci hanno insegnato a scuola, no?
Certo.
Queste figure di cui ci ricordiamo i nomi, Vittorio Emanuele, Cavour, Garibaldi,
come no? che appartengono ai nostri libri di storia,
in realtà si odiavano, hanno combattuto insieme per alcuni periodi, ma in realtà non si sopportavano a livello... avevano delle idee completamente diverse, erano degli uomini diversi.
Però insieme hanno fatto tanto, voglio dire, no?
Insieme hanno fatto tanto, ma quello che si vedrà nello spettacolo, che è tratto soprattutto dalla saggistica di Dennis McSmith, che è un giornalista
storico
del Risorgimento... Certo. Che è morto da poco, tra l'altro, è un po' controverso perché, essendo inglese, lui ficca il naso nelle nostre cose, i nostri storici non la prendono molto bene, anche perché tra i tanti saggi che ha scritto su questi personaggi, l'unico che ne esce bene nel Risorgimento è Mazzini, neanche Garibaldi esce così bene. E quello che si vede nello spettacolo è proprio questo, un uomo che aveva per primo non solo teorizzato l'unità d'Italia, ma ti dirò di più, anche gli Stati Uniti d'Europa. Lui stava lavorando nell'Internazionale, perché lui è figlio di questi tempi, ha parlato con Marx nell'Internazionale, ha fatto di tutto, teorizzava gli Stati Uniti d'Europa.
Quindi credo che
il primo
un Mazzini oggi credo che non sfigurerebbe proprio nel nostro panorama, diciamo così, disastrato,
oggi,
no? Della politica.
Oggi magari ci cascasse, sicuramente poveretto gli farebbero molto peggio di quanto gli hanno fatto in passato, credimi. Lo farebbero, almeno in passato veniva visto come il nemico pubblico numero uno, adesso lo tratterebbero come un fesso.
Certo, un povero illuso. Allora, Emanuele, io ti ringrazio per il tuo intervento. Allora, ricordiamo, lo spettacolo è L'ombra di Mazzini, romanzo di un'Italia mai nata, scritto, diretto e interpretato da Emanuele Cecconi, con un gruppo di 10 attori, presto sì. sulle scene romane, e quindi appena avrai la certezza me lo comunicherai, così io ovviamente certo. farò un po' di, così, di spoiler per dire quando sarà in scena. E Manuele, intanto, dimmi.
Qui dalle prove che stiamo facendo ti salutano tutti.
E io ricambio a tutti quanti, Sara, tutti quanti. Valerio, assolutamente, Veronica, insomma, quindi tutti la compagnia. Grazie ragazzi. E allora, Manuele, un abbraccio forte, e in bocca al lupo e naturalmente buon teatro. Dai.
Grazie Andrea.
A presto, dai. ciao.
A presto.
Grazie. Ciao. Allora, a questo punto salutato appunto Emanuele Cecconi, e passiamo direttamente ai saluti di chiusura, e naturalmente lo facciamo con il solito aforismo sul teatro. Il teatro è meraviglioso proprio in quanto mette in scena gli stati d'animo, coinvolge mantenendo nel contempo le distanze della vita vera. Il teatro è una scuola di emozioni come le fiabe per bambini. Firmato Paolo Crepè. E allora io vi saluto, vi ringrazio, ci aggiorniamo a lunedì prossimo, e saremo nel mese di maggio, stesso appuntamento, stessa stazione Radio Sonar, e quindi grazie a tutti e buon teatro con Radio Sonar.
Aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare.